Possiamo riaccendere le luci, invitiamo i relatori a tornare sul palco. Allora, lascio non a caso subito il microfono al dottor Galavotti, perché sul tema della sanità riprendiamo il nostro dialogo e lasciamo a lui i primi 10 minuti di questa seconda parte. Quello che emerge dall'audiovisivo è una città di Mantova che appare soddisfatta dei servizi sanitari che riceve, con qualche obiezione, qualche appunto da parte dei medici, con qualche preoccupazione sulle spese, sui costi e su queste incidono sui servizi al cittadino. E qua adro.
Allora, cerco di dare una... di dare una visione, partendo anche da alcuni spunti molto interessanti arrivati dalle interviste e dal vissuto dei cittadini. La prendo un po' alla lunga, ma non tanto, insomma. Mantova è una città, abbiamo visto prima una provincia di 400 e passa 1000 abitanti, abbiamo visto alcune caratteristiche.
Bisogna alzare l'audio.
Si sente? Abbiamo visto prima alcune caratteristiche come la questione degli extracomunitari. Un altro aspetto interessante è quello della popolazione anziana. Se noi pensiamo anziana ultra 65 anni, si diceva una volta, adesso bisognerà cambiare anche questa definizione, visto che i tempi di lavoro sono ormai arrivati a questa età. Sono circa 88.000 persone le ultra 65 anni, questo è un altro dato significativo perché le patologie croniche di solito compaiono dopo questa età e quindi sono le persone che più fanno riferimento ai servizi sanitari. Nel tempo si è passati a Mantova come altrove da patologie infettive o da patologie carenziali, una volta c'era la pellagra a Mantova, e si è passate alle patologie invece tipo il cardiovascolare o le malattie tumorali, cioè l'alimentazione, il miglioramento dell'igiene, eccetera, che hanno fatto sì che si potesse superare alcune malattie, hanno però anche favorito forse per alcuni aspetti altre malattie ancora, come per esempio l'ipertensione, di cui molti sono affetti. Visto da questo punto generale, quindi possiamo dividere la popolazione in tre grosse fette, che sono i malati cronici, quindi le persone che per patologie croniche ricorrono regolarmente al medico di medicina generale, all'ospedale, agli esami e ai farmaci, che sono il 33% della popolazione, quindi da 420.000 sono 140.000 persone che hanno queste problematiche. Poi ci sono i sani, persone che non hanno problemi di salute per ricorrere al sistema sanitario, che sono circa il 42% della popolazione, e poi c'è un altro 23-24% che sono i malati non cronici, cioè quelle persone che vanno occasionalmente ogni tot di tempo dal medico di medicina generale perché hanno avuto un episodio infettivo acuto o che vanno al pronto soccorso perché hanno avuto una frattura, una lesione, eccetera. Quindi questo è il quadro della popolazione che noi abbiamo. Si parlava prima della soddisfazione di alcuni e di quella inferiore di altri, e il medico intervistato diceva anche di quanto lavoro lui si trova ad avere. Allora mi interessava fotografare la realtà mantovana dando qualche numero. Sto sotto i numeri perché non vorrei sbagliarli. Allora, a Mantova ci sono, faccio riferimento al 2011, quindi sono i dati più recenti, ci sono stati 71.000 ricoveri ospedalieri. I numeri per alcuni aspetti possono anche impressionare. Accanto ai 71.000 ricoveri ospedalieri ci sono state più di 800.000 visite specialistiche. Ci sono stati più di 900.000 accessi per prelievi di esame del sangue e 400.000 accertamenti diagnostici. Sono dei numeri anche veramente molto rilevanti. Abbiamo visto prima i cittadini al pronto soccorso, ci sono 100.000 accessi all'anno ai pronti soccorsi della provincia, di cui l'1,5% è codice rosso, cioè le situazioni appunto gravi con pericolo di vita. Ci sono 30.000 chiamate della guardia medica e chiudo con un altro dato che è il numero delle ricette. L'ASL distribuisce ai medici di medicina generale sotto forma di blocchetti 6.200.000 ricette nel 2011, che vuol dire che ogni giorno lavorativo vengono fatte 25.000 ricette. Credo che siano dei numeri anche molto significativi, perché preso di volta in volta le attività, il lavoro che viene fatto forse non dà il quadro della situazione, ma pensare che 25.000 ricette non sono 25.000 atti medici, qualche volta un atto medico poi seguono non una, due, tre, quattro, cinque ricette, quindi, però insomma dà il senso di quale lavoro c'è da parte dei medici di medicina generale, dei medici specialisti, del personale infermieristico degli ospedali, di tutti i tecnici, insomma, perché ho accennato qui a queste cose. Io ho parlato di salute, degli eventi acuti, non ho fatto riferimento in questa, non so, agli interventi di prevenzione, per cui ci sono 22.000 pap test ogni anno in provincia di Mantova o altre attività, si parlava prima dei luoghi di lavoro, di intervento sui luoghi di lavoro per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma cerco di concentrarmi un attimo su queste cose. E per quanto riguarda quello che diceva il medico, c'è una grossa attività da fare, il cittadino qualche volta è soddisfatto, qualche volta non è soddisfatto, il medico si sente oppresso, tra virgolette, dall'ASL che va a controllare, dagli effetti della spesa, e all'interno di tutto questo c'è poi l'aspetto del cittadino che ha un problema, che ha un bisogno, che ha una malattia, che ha un dolore, quindi deve arrivare nel suo percorso. Si è parlato di problemi economici, nel senso che è notizia di tutti i giorni, si parla di spending review, insomma di riduzione della spesa e soprattutto di appropriatezza della spesa. Tuttavia all'interno di tutto questo lavorio c'è anche un po' la richiesta qualche volta pressante da parte del cittadino, della persona, la richiesta dell'ultimo esame che è stato inventato. Ieri mattina un primario ospedaliero mi diceva: ho ricoverato una persona anziana e mi ha detto: dottore, mi faccia fare la risonanza, come se appunto non ci sia un altro aspetto ma c'è bisogno dell'ultimo esame. O per quanto riguarda la parte dei farmaci, anche qui si aspetta l'ultimo ritrovato della scienza e della tecnica. Ma questo non perché questo sia una cosa negativa, l'evoluzione della scienza è tale, quando ero bambino io per il medico esisteva la lastra del torace e poco più, adesso gli esami che si possono fare sono veramente esami molto importanti che permettono di arrivare ad una diagnosi la più completa possibile, e le terapie sono sempre terapie più interessanti da questo punto di vista. Però è come se alla persona che ha un problema sanitario contemporaneamente ci fosse uno sviluppo della medicina e una scarsa fiducia nella medicina. C'è sempre bisogno di qualche cosa che è appena arrivato per risolvere il problema, e il problema viene spesso presentificato più come un sintomo, e quindi il medico deve trovare la diagnosi corretta, deve individuare la medicina che risolve il sintomo. E tutto, per alcuni aspetti, non sto dicendo che questo sia l'unico aspetto, continua a girare attorno a questa situazione. Ci si lamenta che qualche volta è internet, qualche volta è la trasmissione televisiva che fa scatenare degli appetiti sull'ultima cura, qualche volta l'informazione del vicino, rimane che comunque poi l'informazione è una cosa importante perché permette alla persona di vivere meglio le sue proprie cose. Io credo che questi l'internet piuttosto che la trasmissione siano le occasioni, ma quello che compare ha a che fare più col sentimento di sicurezza. Stiamo vivendo una fase di grossi cambiamenti, di grosse situazioni. Qualcuno dice che è la fase liquida rispetto alla fase strutturale moderna di qualche anno fa, ma stiamo vivendo questa fase che si sta dilatando, un po' come l'adolescenza non è più una fase di passaggio, ma è un percorso importante della vita. E in questa situazione il sentimento di sicurezza traballa, diventa più un sentimento di insicurezza. E quindi anche per quanto riguarda la parte della salute, a me pare che ci sia un po' questa rincorsa, la richiesta della visita specialistica, la richiesta dell'esame diagnostico, e quindi le cose un po' che abbiamo visto prima.
Dottor Galotti, la fermo un momento, anche perché 10 minuti sono quasi trascorsi, però volevo che lei passasse un attimo il microfono al dottor Zanini, perché lei ha accennato al tema salute e lavoro, e volevo chiedere al dottor Zanini quale gli risulta essere la situazione da questo punto di vista nel territorio mantovano.
Sì, dunque, preciso che la Camera di Commercio non è linea e quindi non si occupa propriamente di rilevare gli infortuni che accadono sui luoghi di lavoro. Vi posso dire, sulla base di iniziative che noi promuoviamo, finanziando interventi di investimento proprio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, vi posso dire che questi interventi esauriscono le risorse che noi mettiamo in disponibilità in tempi brevi. Anzi, la richiesta di investimenti per la tutela e la sicurezza sul lavoro, o per la tutela in forma magari tutela dell'ambiente, ecco, di riduzione delle emissioni, quindi di sicurezza del lavoro, diciamo in senso più immediato, non diretto, è elevata, quindi la richiesta, la domanda è sicuramente superiore all'offerta. Abbiamo avuto anche in passato, con iniziative di carattere regionale, numerose aziende mantovane premiate proprio per diciamo, buone prassi di conduzione aziendale in tema di sicurezza. Questo mi fa dire che inconsapevolmente, cioè per via di norme cogenti, piuttosto che per scelta specifica dell'imprenditore, c'è una presenza di responsabilità sociale all'interno del tessuto imprenditoriale mantovano molto elevato. Quindi da questo punto di vista mi sento di dire, e poi i numeri forse ce li hanno di più i tecnici dell'ASA piuttosto che dell'INAIL, mi sento di dire che i casi che si sono anche letti sulle cronache di incidenti sono veramente legati più a casi fortuiti che non a trascuratezza o alla, come dire, all'infrazione di norme che riguardano la sicurezza sul lavoro nelle aziende mantovane.
Passi il microfono alla professoressa Casella. Immigrazione e salute, come cambia l'approccio degli immigrati al sistema sanitario e come cambia la loro domanda di salute?
Ma rapidamente. Ci sono, e il dottore lo sa meglio di me, delle patologie che sono più diffuse tra gli immigrati che forse tra i mantovani. Per esempio quelle legate alle questioni dell'alimentazione o quelle legate, sembrerebbe un po' un'ingenuità, ma alla scarsa comprensione del clima. Per cui, essendo abituati, diciamo così, in una certa maniera, magari in un contesto tropicale, le malattie del raffreddamento e così via sono piuttosto pesanti. Poi ci sono effettivamente anche delle malattie legate allo stile di vita. Io non faccio coincidere la migrazione con la povertà, però è anche vero che c'è un livello, se vogliamo, anche di migranti che ha dei problemi legati a questo. Ci sono delle questioni che sono legate alle situazioni dalle quali loro vengono. Io non conosco, come ho detto, conosco un po' meglio la realtà bresciana, mi pare che a livello di ASL bresciana si sia per esempio fatta una serie di riflessioni sul fatto che non sono i migranti a portare delle malattie, tipo quelle che si dice, insomma, la tubercolosi e così via, se non altro perché generalmente i migranti sono delle persone giovani. Ci sono una serie di situazioni però che sono legate al, così, a contesti dai quali loro vengono. Esempio, che ne so, fenomeni traumatici legati alle guerre e via dicendo, ci sono anche queste situazioni. A me pare di capire, da quel che so, che c'è anche tutto un aspetto legato alla tutela della madre e del bambino che è piuttosto importante. E qui effettivamente forse gioca un po' la mentalità. È chiaro che in contesti come quelli che ho descritto prima la gravidanza non è un problema medico in Italia, nel mondo occidentale lo diventa, e allora c'è tutta una serie di questioni come la prevenzione e così via, le vaccinazioni da fare ai bambini e via dicendo. Un'altra cosa che vorrei dire è che bisogna stare attenti a dire che il fatto che gli stranieri usino male, per esempio intasano i pronti soccorsi e così via, usino male il sistema sanitario è per una questione di mentalità, non è così vero. Loro conoscono molto bene la medicina occidentale, molto spesso è diffusissima anche, poi che sia accessibile non è sempre vero, anzi non è mai, quasi mai vero. Ecco, c'è da domandarsi invece in che modo loro hanno appunto potuto avere o non hanno avuto accesso nei loro paesi a questo sistema. Ultima cosa, alcune questioni sono questioni come dire, legate anche al genere. L'Italia si è data una legge, la legge Consolo del 2009, se non ricordo male, che tratta un tema drammatico che è quello delle mutilazioni femminili. Ecco, mi pare che peraltro oggi siamo, volevo dirlo prima, lo aggiungo adesso, non possiamo continuare a pensare alla figura del migrante come ci pensavamo 20 anni fa. La migrazione ha una storia, i migranti oggi conoscono l'Occidente meglio di quanto noi non conosciamo loro. E quindi in una qualche maniera quando vengono qui, magari anche in forme varie, sanno però in che modo muoversi e così via. Poi questo non vuol dire che non abbiano anche delle, così, anche delle loro prospettive. Per esempio conosco gente che quando poi ha dei problemi molto seri torna in patria oppure si rivolge ad alcune persone che ben conoscono e così via.
Grazie. Dottor Garavotti, 2 minuti per riprendere queste osservazioni che venivano fatte sul tema lavoro e salute, immigrazioni e salute. Si ritrova in quello che è stato detto?
In parte sì, in parte no. Per quanto riguarda lavoro e salute, sicuramente a Mantova la questione delle prevenzioni, della prevenzione degli infortuni sul lavoro e il miglioramento degli ambienti di vita è un qualche cosa di molto sentito sia dai lavoratori, dagli enti e anche dalle aziende, per cui in questo ci sono dei miglioramenti continui, per cui non so, i dati sugli infortuni mortali o sugli infortuni sul lavoro si stanno riducendo notevolmente come tassi grezzi, quindi rapportati al tipo di lavoro che viene fatto. D'altra parte, parlava prima di costo del lavoro, questo va a incidere nel costo del lavoro, là dove in qualche paese non c'è un'attenzione alla salute del lavoratore, il lavoro costa di meno, però non so se si può mercanteggiare su questa situazione. Poi io non accennavo al fatto che gli extracomunitari usano male il pronto soccorso, la mia è una riflessione in generale sul fatto che forse un po' tutti usiamo male il pronto soccorso, era la mia conclusione di prima, o usiamo male il sistema sanitario nel senso di chiedere delle cose al sistema sanitario o rivolgersi proprio per avere una soluzione immediata. Allora la possibilità invece di usarlo diversamente da parte di tutti, da parte del pronto soccorso e del sistema sanitario, insomma, non come una risposta immediata al bisogno ma come una possibilità di investire sulla propria salute, credo che sia una cosa importante. Si parlava di stili di vita, in quest'ottica io vedo questa cosa molto positiva, che è quella appunto degli stili di vita. Non c'è più la malattia intesa, c'è la malattia, voglio la cura, ma se uno gira per il proprio paese al mattino alle 6 comincia a vedere delle persone che girano, camminano, si muovono, l'alimentazione è qualcosa di molto seguita dalle persone, perché c'è un investimento del singolo, dell'individuo, sulla propria salute. E questa credo che sia la cosa più importante che noi possiamo fare. Un'ultima cosa, La sanità a Mantova, fra i dati di prima dimenticavo di dirne uno, rubo 30 secondi. Ci sono dei cittadini mantovani che vanno fuori a cercare sanità e quindi questo potrebbe far pensare che c'è qualche problema. In realtà ci sono molti cittadini non mantovani ma delle province limitrofe, delle zone limitrofe che vengono a Mantova e il bilancio è favorevole nel senso che sono più quelli che vengono, quindi la qualità della sanità mantovana è un'ottima qualità.
Grazie. Davide Boldrini, l'ultimo passaggio di questa nostra serata è quello dedicato alle vecchie e alle nuove povertà. Ricordo soltanto quanto detto da alcuni dei nostri intervistati, cambiano le povertà, cambiano i poveri, cambiano le domande che arrivano. Voi dal vostro punto di osservazione come vedete cambiare la domanda delle vecchie e delle nuove povertà oggi?
Anzitutto, spero che si senta, mi sembra che sia molto appropriato questo richiamo del Vangelo, no? Vide una grande folla e si commosse per loro. La Chiesa mantovana attraverso le sue esperienze di ascolto e di incontro delle persone in difficoltà ha incontrato, incontra e continua a incontrare una grande folla di persone. Pensate che nel 2011, l'ultimo anno di cui abbiamo disposizione, ai centri di ascolto di Casa San Simone a Mantova, Centro d'Aiuto alla Vita di Mantova, Castiglione delle Stiviere, Suzzara, Quistello, Asola, Castel Goffredo, che sono i centri di ascolto che conferiscono in rete i dati, ecco, sono passate 4.686 persone. Una grande folla. Pensate che negli archivi informatici del database della Caritas Mantovana ci sono oltre 30.000 nominativi di persone incontrate in questi anni. 30.000 è un comune di grandi proporzioni. 30.000 incontri fatti in tutti questi anni. Quindi una grande folla. Cosa ci dice? Come ci interpella questa esperienza di incontro e di ascolto con le persone? Ecco, io cercherò di essere estremamente sintetico e nucleo quattro punti, cercando eventualmente di tirar fuori qualche domanda, qualche provocazione, spero intelligente. La prima questione riguarda l'estensione dei fenomeni di povertà nella serie storica. Cioè, se noi confrontiamo i dati, ad esempio, del centro ascolto di Mantova, dal 1996, quando ha aperto Casa San Simone, al 2011, noi troviamo un incremento costante delle presenze e delle richieste di aiuto. Noi siamo passati dalle circa 500 richieste del 1997 alle 2080 del 2011. C'è un fattore 4. Pensate che dal 2008 al 2011, proprio negli anni in cui si è scatenata la crisi dei mercati finanziari, crisi globale dei mercati finanziari, poi diventata crisi delle economie europee, occidentali, ecco, l'incremento netto è stato del 25%, un incremento piuttosto considerevole. Abbiamo già detto che un'utenza particolarmente frequente nei centri di ascolto è quella immigrata, però quella degli italiani è una presenza particolarmente numerosa. Perché se consideriamo queste 4.686 persone approdate ai centri d'ascolto nel 2011, il 40% sono persone che abbiamo conosciuto per la prima volta nel 2011, ecco, la nazionalità maggiormente rappresentativa in questa fetta di nuovi incontri sono proprio gli italiani, quindi nel 2011 per la prima volta gli italiani sono stati i nuovi accessi al centro d'ascolto più numerosi. Ai centri di ascolto della diocesi. Quindi c'è questa prima osservazione, questo dato obiettivo, queste povertà che noi osserviamo, che accogliamo e di cui siamo diventati progressivamente più capaci di accogliere negli anni, in continua e direi tumultuosa crescita. La seconda osservazione che mi viene da fare è quella dell'intensità di queste situazioni di povertà. Cioè, se noi calcoliamo solamente la quota dei cittadini residenti nei comuni di Mantova, noi troviamo che l'anno scorso hanno chiesto l'accesso ai servizi caritativi della Chiesa Mantovana il 9 per 1000 della popolazione residente, cioè ogni 1000 residenti nei comuni della provincia di Mantova, 9 hanno chiesto l'accesso ai servizi dei centri della Chiesa Mantovana. Questo dato può non dire nulla, però tenete presente che Istat nello stesso anno calcolava la povertà assoluta in Lombardia al 4%. L'Ores ricalcola con una nuova soglia al 5,6%, ma poco importa, do solamente un dato di tendenza. 4% vuol dire 40 per 1000, cioè vuol dire che in media, considerando costante la presenza della povertà in Lombardia, e quindi anche nel Mantovano, cosa non vera perché le povertà tendono a concentrarsi nei centri urbani più popolati, ecco, un quarto di ciò che Istat stima essere la povertà assoluta in Lombardia ha chiesto accesso ai servizi della Chiesa Mantovana, 9 per 1000 contro circa 40 per 1000. Questo dato è un dato importante perché ci dice che in alcuni comuni, tipo Castiglione delle Stiviere, hanno chiesto l'accesso il 35 per 1000 dei residenti, capite? A Suzzara il 24 per 1000, nella città di Mantova il 17 per 1000. Ecco, questo tema, coniugato con l'attuale fase, si è parlato di spending review, di una progressiva e continua revisione della spesa, soprattutto nell'ambito sociale, ci porta a dire che oggi la Chiesa Mantovana, attraverso la sua esperienza dei servizi caritativi, è davanti a un bivio di senso, perché il problema è capire se i poveri sono solo della Chiesa, se cioè si tratta di coniugare una presenza integrata di servizi del mondo della sussidiarietà accanto alla presenza dei servizi pubblici, oppure se questo continuo, diciamo, questa continua razionalizzazione della spesa pubblica non si sta, diciamo, giocando in una forma di razionamento dei servizi, perché un conto è razionalizzare e un conto è razionare, e questo purtroppo nell'ambito delle fasce del sociale e negli ambiti della vulnerabilità è ciò che è accaduto in questi anni. Quindi l'aumento, da un certo punto di vista, l'incremento della presenza di persone, di richiesta ai servizi, ai centri caritativi della Chiesa Mantovana è in qualche modo lo specchio di un progressivo spogliarsi di possibilità del sistema di protezione sociale locale. E allora a questo punto credo che dobbiamo chiederci se il nostro ruolo sia quello di agire in funzione di supplenza o se non sia arrivato il momento anche o di incrementare, alzare la voce, perché nelle nostre comunità ci sia la consapevolezza che su questi temi dobbiamo riuscire a dettare un po' l'agenda, cioè dobbiamo fare in modo che su questi temi ci sia maggiore consapevolezza e quindi in qualche misura far sì che possano salire nella scala delle priorità dell'agenda pubblica. Terza riflessione che vi viene da fare è quella inerente alla consistenza dei fenomeni di esclusione sociale. L'anno scorso a Casa San Simone hanno chiesto l'accesso ai servizi di doccia 299 persone. Ovviamente chi viene a fare i servizi di doccia a Casa San Simone non viene a fare un servizio di manicure, di prestazione, di un centro estetico, viene a chiedere di fare la doccia perché vive in una condizione abitativa talmente degradata da non avere accesso all'acqua calda, ad un bagno, un servizio igienico. Il bravo comandante della Polfer stimava in 2 o 3 i clochard presenti a Mantova, e in realtà l'intensità dei fenomeni di grave esclusione abitativa è molto superiore della nostra reale capacità di lettura sulla base di un'osservazione, diciamo così, comune. È per questo che si dice che le povertà sono invisibili. Si parla di invisibilità delle povertà proprio per questo. E questo dato in questi anni è in continua crescita. Se noi guardiamo il complesso delle persone che si sono rivolte ai servizi caritativi della Chiesa Mantovana, noi notiamo che in questi anni, prendo solo i dati di Casa San Simone perché raccoglie dati da più anni, si è vista consolidarsi una tendenza, ovvero abbiamo una forte presenza di persone residenti nei comuni della provincia di Mantova, grosso modo il 65%. Una presenza costantemente in diminuzione di persone residenti in altre province, e poi una fetta pari circa al 31-33% di persone senza nessuna residenza. Attenzione, non stiamo parlando solo di immigrati irregolari, che abbiamo visto prima essere una minoranza degli immigrati che chiedono servizi ai centri d'ascolto. In questa fetta di persone che non hanno nessuna residenza, noi annoveriamo numerosi casi di cittadini stranieri in regola e di italiani. Ora voi capite che l'assenza del requisito della residenza taglia fuori queste persone dal sistema di protezione sociale locale. Senza residenza non posso, ad esempio, avere la patente, non posso iscrivermi alla lista di collocamento, non posso avere il servizio sanitario nazionale, non ho medico di famiglia, vado al pronto soccorso, o faccio molta fatica a avere i documenti di identità, non posso votare se sono cittadino italiano, cioè sono fuori dai diritti. Ecco, guardate, questa fetta di persone che sono totalmente fuori dai diritti in questi anni si è accresciuta, si è consolidata. E questo credo che sia, diciamo, un fatto che deve interrogarci molto, anche perché noi oggi, nella nostra cultura occidentale, le lotte di civiltà sono lotte per la continua estensione dei diritti, che noi continuiamo nel dibattito pubblico a occuparci della creazione di nuovi diritti, no? È un dato di civiltà il fatto che i diritti continuino ad estendersi, però guardate che siccome che i diritti costano, i diritti hanno un costo, non sono gratis. Affermare un diritto significa avere la capacità poi di avere una dotazione economica che possa supportare l'esigibilità di quel diritto. Siccome i diritti costano e le risorse diminuiscono, il fenomeno che noi osserviamo è quello di una continua aumento della selezione tra coloro che sono pienamente cittadini e coloro che non lo sono. E quindi da questo punto di vista la difesa strenua dei nostri diritti di cittadini pienamente dentro il sistema della cittadinanza sociale da qualche stride con questo fenomeno di continua espulsione di persone dal godimento, non dico di tutti i diritti che abbiamo noi, ma anche dei diritti di base. Ecco, allora chiedo, siamo disponibili a ragionare per una riduzione dei diritti che noi godiamo affinché qualcuno possa godere di qualche diritto in più? Ecco, vedete, i tempi che noi abitiamo sono tempi che ci pongono davanti a tutta una serie di sfide, di questioni che come comunità cristiana ci interpellano profondamente.
Ecco, fermerei qua su questa apprezzata provocazione il suo intervento. Siamo ormai in conclusione. Io prima di concludere vorrei, tenendo fede un po' alla scaletta che ci siamo dati, affidare ancora un giro finale, un minuto per uno, per rispondere ad una domanda molto semplice. In questo scenario che avete contribuito a descrivere, questo puzzle che avete composto, osservando la realtà mantovana, quali sono gli aspetti di positività, i punti sui quali posare lo sguardo perché sono segni di speranza o opportunità di ripartenza? Possiamo passare il microfono a Marta Locatelli per iniziare questo giro finale. Vi pregherei veramente di essere sintetici.
Tenterò di dire più ad alta voce ciò che all'inizio della nostra chiacchierata insieme ho tentato un po' di esporre. Io ho riletto nei volti dei giovani intervistati un filo di speranza che era percepibile a pelle, per cui ripeto, come osservazione a conclusione di questa serata condivisa, diamo spazio affinché appunto alle giovani generazioni venga chiesto ogni tanto di coprogettare con il mondo adulto, per cui che ci sia un vero scambio intergenerazionale, la nostra chiesa, le nostre parrocchie, parlavo prima anche degli oratori, che diventino seriamente luoghi di condivisione e di scambio, anche per quei giovani che magari sono un po' alla soglia delle nostre parrocchie e delle nostre comunità di chiesa, perché hanno bisogno di essere orientati, di trovare adulti che in qualche modo infondano in loro una grande curiosità di scoprire che cosa la vita un po' ti riserva. Si diventa capaci, grazie all'aiuto dei grandi a volte, di fare uno spending review anche della propria vita. Io giovane revisiono il mio modo di spendere la mia vita e di stare al mondo, spesso grazie a dei campanelli d'allarme che la gente adulta a me vicino può segnalarmi.
Grazie. Dottor Zanini.
Devo dire che mi hai lanciato un assist, nel senso che coprogettare con il mondo adulto significa, per le generazioni giovani, che non possiamo bruciare lavorativamente parlando, significa avvicinare il più possibile il mondo dell'impresa e le esigenze che esprime al mondo della formazione. Se in Germania il 40% dei ragazzi fa esperienze di alternanza scuola-lavoro e trova mediamente posto tra i 16 e i 17 anni, in Italia è dato 22 anni, significa che anche in Italia bisogna rafforzare un sistema che è agli esordi da noi di contaminazione tra la scuola e il mondo del lavoro, perché non ci siano discrasie tra chi chiede lavoro e chi offre lavoro. Rispetto invece al rafforzamento del sistema economico, di fronte a una prospettiva che, mi spiace dirlo, ma non promette, almeno per il 2013, sostanziali novità, anzi, io credo che la parola d'ordine sia fare sistema, fare rete. Vorrei dire, prendiamo ad esempio quello che succede nella cooperazione, cioè, contaminiamo il mondo del profit col mondo del no profit, i valori che esprime di solidarietà sociale e di mutualità potrebbero farlo proprio anche le aziende facendo rete tra loro.
Grazie. Professoressa Caselli.
Allora, tre cose. La prima è questa. Il migrante, abbiamo visto, è un intraprendente. Noi continuiamo a pensarlo con la testa, lo stereotipo del migrante povero che arriva e magari pensiamo ai nostri che sono andati via con la valigia di cartone. Sono delle attività, purtroppo in tutte le ombre che abbiamo visto, entrano nel sindacato, fanno gli assessori, ce ne sono, ricevono i premi dalle varie associazioni, fanno le guide turistiche, fanno tante cose. Ecco, allora bisogna che, questo è un aspetto di positività che va colto, così come va colto il fatto che i migranti non sono più solo loro, la famiglia, eccetera, ma hanno delle comunità etniche. Queste comunità fanno politica, fanno una politica interna e fanno una politica anche nei confronti nostri, del nostro territorio. Questa è la prima cosa. La seconda, a dispetto di chi lo dice, anche magari che ha anche delle, così, dei nomi altisonanti, non è vero che il multiculturalismo è finito. È vero che il multiculturalismo è un fatto, è vero che siamo oggi nella condizione, siamo maturi per fare un passo avanti, e il passo avanti secondo me è duplice: uno, cittadinanza ai giovani nati in Italia anche da genitori stranieri, pur con tutti gli aspetti appunto di cautela che si vuole; secondo, tema della cittadinanza e del voto. Finché noi lasciamo una parte considerevole della nostra popolazione che vive con noi senza la possibilità di esprimersi in questo senso, è chiaro che insomma non è che facciamo delle gran cose. Ultimo aspetto, attenti alle politiche etniche, non c'è il tempo di parlarne su questo, all'idea cioè che i diritti siano legati al fatto che uno sia italiano, al fatto che uno sia venuto prima, al fatto che uno sia venuto dopo e così via. Qui non è la questione non è qui, quello che è in gioco da noi è la nostra idea di società civile e di società democratica. A questi aspetti noi non possiamo abdicare, non dobbiamo abdicare. Penso che i tempi siano maturi per riflettere sulla migrazione in una maniera diversa. Grazie.
Grazie, professoressa. Dottor Galavocchi.
Due riflessioni. Una l'appropriatezza, l'altra la salute mentale. Brevissime. L'appropriatezza. Io credo che la sfida del sistema sanitario a Mantova non sia quella di razionalizzare, ma sia quella di fare appropriatezza. Quindi garantire il diritto alla salute, perché il diritto alla salute non è l'esecuzione di 900.000 esami, il diritto alla salute vuol dire i percorsi appropriati per garantire la salute. Quindi io penso anche a un miglioramento della salute. Questo è possibile se ognuno assume responsabilmente il proprio ruolo, il medico ma anche il cittadino, di fronte a queste situazioni che abbiamo visto prima. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è la salute mentale, anche qui parlo di Mantova. Mantova è stato teatro di quello di una evoluzione nell'ambito della salute mentale molto importante. Siamo partiti dalla chiusura del manicomio 25 anni fa, siamo andati avanti con dei servizi creati i servizi pubblici, l'SPDC, CPS, CRT, le varie comunità, siamo arrivati fino agli ultimi anni alla residenzialità leggera e siamo stati tirati nella residenzialità leggera dall'attenzione dei familiari, delle associazioni di volontariato per andare avanti in questo senso. Adesso dobbiamo andare oltre la residenzialità leggera. Siamo arrivati in una situazione dove le persone stanno riconquistando in questo percorso ventennale la loro autonomia. Forse non sappiamo neanche dal punto di vista scientifico l'evoluzione di questa salute mentale come, e della malattia mentale come avviene. L'autonomia vuol dire che il medico in alcune situazioni non solo non è più sufficiente, ma addirittura non è più indispensabile. Quello che è importante è la comunità che si fa carico del proprio concittadino. Se questo avviene, noi diamo un miglioramento della qualità dell'assistenza all'interno della salute mentale.
Grazie. Davide Boldrini.
Velocissimamente, segni di speranza sono i percorsi che la Chiesa Mantovana ha fatto in tutti questi lunghi anni, la capacità di mobilitarsi e di essere attiva dando delle risposte alle persone in difficoltà, il gran numero di volontari, di famiglie che sostengono i servizi, ma segno di speranza è anche il fatto che in questi momenti di crisi, quando le risorse economiche diminuiscono, la vera risorsa rimane la persona e qui forse anche i poveri rientrano in gioco.
Grazie, grazie a tutti per il contributo che avete dato a questa serata e ringrazio tutti voi per l'attenzione con la quale ci avete seguito, superando anche qualche piccolo problema tecnico che abbiamo avuto. Io inviterei Monsignor Busti a salire per concludere lui il nostro momento di lavoro. Prego.